Forse mi sono persa qualcosa, però quello che vorrei dire è che secondo me i migranti che sono qui non capiscono quello che fanno le persone che vanno alle frontiere dove ci sono le guerre, perché pensano che questo sia un po' andare contro loro stesse. Per cui non capiscono questa cosa. E per cui, per questo motivo, sono diffidenti nei nostri confronti. Poi, seconda cosa, secondo me, io ho letto un libro che è un attimo che mi ricordo.
Non è importante autore, basta
No,
dirlo.
esatto, non è importante. È un libro che parla di questo viaggio, di questa storia, di questa famiglia, di questo bambino in particolare che muore tra le braccia della madre su questo gommone. E morendo vede un cervo e la madre lo abbraccia e lui muore tra le sue braccia. E questa è una storia vera. La mia esperienza è questa: io sono stata ricoverata in ospedale psichiatrico 6 anni fa e so per esperienza, perché ho fatto delle foto ai migranti, cioè specialmente alle persone della banda di Piazza Caricamento che io ho conosciuto prima, cercando di farmi raccontare che cos'era per loro la discriminazione. E per cui capisco solo adesso che volevo partecipare a questa cosa come potevo, perché ognuno dà quello che può nel momento che può, cioè come può in quel momento. Quindi ho capito che le emozioni che ho provato io durante il ricovero sono esattamente le stesse che provano loro durante il viaggio. E quindi questo, non so, vorrei, cioè mi sento vicina a loro in questo, anche se il loro viaggio chiaramente è completamente differente, cioè sono due cose completamente diverse. E poi cos'altro vorrei aggiungere? Che sono emozionata e che è la prima volta che parlo di questo in pubblico, quindi niente, vabbè, questo potevo evitarlo. E poi cos'altro devo dire? Che devo ringraziare alcune persone che sono qua e che do il benvenuto a tutti e che secondo me bisogna partire dal basso, cioè io ho capito questo di quello che avete detto voi e invece non sono tanto d'accordo con quello che ha detto il primo signore che si chiama?
Agostino.
Agostino, ok. Che ha detto che rifugiato è un termine sbagliato e anche a me non piace, però rifugiato in francese vuol dire réfugié, ovvero refugié, ovvero qualcuno che è in un posto dove non ha una casa, cioè che non è casa sua. Per cui, se si capisce questo, secondo me tutti noi possiamo fare qualcosa a modo nostro, come già stiamo facendo qua. Basta.
Sì, io ti ringrazio molto. Certo, ci sono tanti viaggi e tante forme del viaggio e anche quello che hai attraversato tu è un viaggio molto particolare. E quello che volevo dirti è che io non è che contesti il termine di rifugiato per se stesso, no? Quello che a me non piace è l'aura da cui è circondato, perché è comunque un'aura che tende a vederlo appunto come una persona debole, come una persona fragile, come una persona bisognosa di assistenza, incapace di iniziativa propria, no? Probabilmente questo ha contribuito nel nostro paese anche la scelta che è stata fatta, una scelta politica, noi lo sappiamo tutti, che è la cosiddetta scelta dell'accoglienza diffusa, no? Che apre anche un capitolo in cui tocchiamo con mano la differenza, no? Per esempio tra Italia e Germania. In Germania l'accoglienza è stata molto più concentrata, no? Soprattutto in alcune realtà urbane. Io ricordo per esempio l'autunno scorso a Quito, al vertice delle Nazioni Unite, ho sentito parlare il sindaco di Colonia, che diceva che a Colonia, a parte il fatto che il sindaco di Colonia ha aperto il suo intervento, con mia anche relativa sorpresa, dicendo refugees welcome, no? Comunque sia, il sindaco di Colonia diceva che loro, come amministrazione della città di Colonia, si sono trovati da un giorno all'altro a dover gestire 56.000 rifugiati, appunto, a cui occorreva trovare un tetto, trovare casa, no? E hanno utilizzato tutte quelle che erano gli spazi disponibili nelle mani dell'amministrazione per riuscire a dare un primo alloggio, diciamo, ai nuovi arrivati. Però questo tipo di scelte ha portato a una concentrazione, soprattutto nelle città, nelle grandi città tedesche, di rifugiati, il che probabilmente è anche una condizione che crea anche la possibilità di una presenza politica, di una partecipazione politica più e di lotte più importanti o più come dire, più immediatamente visibili di quelle che avvengono per esempio nel nostro paese, in cui c'è comunque un decentramento, no? Una periferizzazione, addirittura a volte sembra quasi che la questione della collocazione spaziale dei rifugiati si vada innestando su quello che è una più ampia questione della periferia nel nostro paese, in cui addirittura i rifugiati diventano quasi una componente più o meno stabile di alcune periferie, di alcuni processi più ampi di periferizzazione, ma qui il discorso ci porterebbe un po' lontano. Io penso che ci sia stata una scelta molto precisa nell'orientare l'accoglienza nel nostro paese con questi criteri di dispersione, no? Che poi hanno portato anche a delle situazioni assurde in cui la questione delle cifre, delle quote è diventata addirittura una componente di un dibattito politico misero, meschino, per cui l'1,5%, no? Sul numero degli abitanti, i paesi sotto i 15.000 abitanti che non potevano prendere di più, cioè realmente una questione paradossale. Però quello che è interessante vedere è che c'è stata questa idea che in qualche modo, disperdendo la presenza dei rifugiati, magari collocandoli in dimenticati alberghi di montagna, in luoghi meno direttamente accessibili, in qualche modo si riuscisse anche a sminuire, a ridurre l'impatto complessivo della loro presenza e, come dicevo all'inizio, il problema politico, no? Che la loro presenza pone. E per cui questo sicuramente io credo che sia un'altra delle questioni di cui bisogna discutere, anche perché è chiaro che poi anche le pratiche politiche dei migranti vanno collocate all'interno di questo tipo di spazializzazione della loro presenza, no? Per cui è chiaro che se io ti metto 30 da una parte, 20 dall'altra, magari stando attento anche al fatto che ci sia un mix di nazionalità, di paesi di origine tale in modo che non ci sia troppa concentrazione di persone che provengono dallo stesso luogo, negli stessi spazi, io in qualche modo cerco di arginare quello che potrebbe essere un tuo eventuale rivendicazionismo. Forse sono troppo come dire, lavoro troppo su un retropensiero, però mi pare che le cose finora siano andate in questo modo, no? Anche l'idea contenuta anche nel decreto Minniti, no? Di creare un numero maggiore di centri, di disperdere ulteriormente, di ridislocare tutta una serie di presenze sul territorio nazionale, mi sembra che proceda proprio nella stessa direzione. E allora anche qui è necessario capire, no? Perché è necessario capire in che modo anche, come diceva giustamente chi ha introdotto il ruolo degli operatori, in questo tipo di strategia, in questo tipo di orientamento politico generale, assume tutta una serie di valenze nuove rispetto al passato, no? Per cui mi trovo, che ne so, a dover organizzare un certo numero di migranti ad Alessandria, no? E comunque il numero delle presenze è ridotto, gli operatori a volte non sono nemmeno dello stesso luogo in cui i rifugiati sono stati collocati, e questo crea tutta una serie di commedie degli errori, chiamiamole così, in cui il cui risultato è una sorta di disorientamento generale. E allora se veramente ci sono delle possibilità, delle opportunità offerte dalla presenza dei rifugiati, dalla loro capacità di organizzazione e di lotta, questa è un'altra delle grandi questioni di cui dobbiamo assolutamente tener conto.
Sentire poi è uguale, cioè non è indispensabile, insomma, cioè. No, va bene. Inizierò con una cosa che farà sicuramente piacere a Federico, perché è particolarmente prono alle pratiche dadaiste, e quindi so che lo farà felice. Quindi con un'asserzione che è quella di dire che io sono particolarmente entusiasta del decreto Minniti Orlando, perché la fa finita con tutta una serie di cose che sinceramente appartengono a un'epoca sicuramente andata in soffitta, del quale personalmente non ho grandi nostalgie. Ossia, Sandro ha centrato un problema, mi sembra, nel suo intervento, quindi qualcosa ho sentito che è legato alla questione degli operatori, eccetera eccetera. In effetti tutto stambaradan sostanzialmente nasce nel momento in cui l'operatore sociale si trova spiazzato, perché dentro un mutamento di paradigma, che palesemente è il decreto Minniti Orlando, la sua figura sicuramente cambia radicalmente pelle. Ora, io, come dire, in termini molto, come dire, un po' tranchant, dico che siamo di fronte a un passaggio che è quello dalla società disciplinare alla società dei dispositivi. Probabilmente poi ci saranno delle intercalazioni in questo passaggio qua, però sostanzialmente, come dire, un modello, no, di gestione ce lo siamo lasciati alle spalle, ne subentra un altro. Il decreto Minniti Orlando di fatto funziona, va in tale direzione, e la sua, come dire, funzione giustamente non è tanto quello di rendere espellibili i migranti eccetera eccetera, ma di ridurli in condizioni di vita tale che nei loro confronti sia sempre più applicabile, no, quello che si chiama sostanzialmente lavoro coatto, semiservile, eccetera eccetera, o come dire, come ad esempio già questa giunta, ancora prima del decreto della prefettura, si era sperimentata, come dire, aveva subordinato come pratica di integrazione sociale il lavoro gratuito dei migranti, no, in modo da integrarsi nella città, cioè il lavoro schiavistico come modello di integrazione, no, all'interno dei nostri mondi. Ora Che cos'è che sostanzialmente mette, a cui mette fine questo formalmente, formalizza il decreto Minniti Orlando? Mette fine a quello che è stato tutto un mondo, no, che ha avuto la, ahimè, la sfortuna di lavorare nel mondo del terzo settore, eccetera, eccetera. Era continuamente era continuamente compresso, no, dentro tutta una serie di parole magiche che erano in primis le cosiddette buone pratiche, che nessuno ha mai capito bene che cosa fossero, poi, come dire, la ricerca perennemente del disagio, del malessere, eccetera eccetera, cioè quindi continuamente creato, quindi continuamente creato ad hoc per costruire, come dire, modelli non solo di guadagno ma soprattutto di gestione, no, di gestione dei soggetti. All'interno di un modello, questo mi sembrerebbe importante, come dire, evidenziarlo con forza, che sicuramente era totalmente asimmetrico, no? Perché il rapporto utente-operatore era tutto tranne che un rapporto fondato sull'eguaglianza, ma su un rapporto di totale asimmetria, no? Quindi, come dire, non è che passiamo da un modello vagamente libertario a un modello autoritario, passiamo da un modello da un certo tipo di autorità a un altro tipo di autorità. Sicuramente il tipo di autorità dentro il quale siamo ormai passati è un modello che richiama, credo, alla mente modelli neocoloniali, postcoloniali, eccetera, eccetera, che si collegano a tutto un discorso sulla reintroduzione di confini all'interno, no, all'interno dei nostri mondi, che non sono più i confini classici, no, segnati da una dogana, eccetera, ma sono, come dire, confini segnati da altre cose. Confini comunque non meno, come dire, anzi, tutto sommato, confini anche più rigidi degli altri, no, perché è paradossalmente, spesso paradossalmente, è quasi più facile, no, valicare una frontiera che valicare i confini interni, no? Perché c'è, come dire, se i negri non possono entrare a De Ferrari, come dire, qualunque negro entra a De Ferrari immediatamente è catturato, no? Quindi se deve andare in Francia, è vero, ha la difficoltà di varcare il confine, ma una volta che in Francia c'è, no? E quindi, come dire, tutto sommato non è immediatamente individuato. I confini interni per certi versi sono molto più duri. Se chiunque abbia un minimo, non dico una grandissima, questo mi sembrava interessante il discorso che faceva Sandro rispetto alle soggettività migranti, chiunque abbia un minimo, non dico tantissima confidenza con questi mondi qua, costruita in maniere più o meno casuali, originali, eccetera eccetera, beh, tanto si accorge di una cosa. E questo lo dico per tutti i teorici dei fautori delle buone pratiche, eccetera eccetera, i migrati, i neri, queste cose qui hanno una sostanziale diffidenza di noi, no? Indipendentemente dalle pratiche buone e cattive che ammettiamo, perché, come dire, la nostra figura è in primis la figura del nemico, no? Questo, e non si fidano, no? non ci stanno, come dire, non ci stanno cazzi, insomma, no? È così. Io, un esempio banale, no? Io, per riuscire a far fare una commissione a un ragazzo e quindi fargli raccontare una serie di cose che gli potevano servire per ottenere lo status di rifugiato politico, ho dovuto far venire un suo connazionale, mio amico, no, a parlare con lui per dirgli guarda che di questo ti puoi fidare, raccontagli le cose, perché sennò questo, come dire, la prima versione che mi aveva dato era una cosa che non stava né in cielo né in terra, perché palesemente non aveva nessuna intenzione di raccontare alcune cose a qualcuno che lui identifica con una figura sostanzialmente colonialista, no? Questo è l'altro aspetto che secondo me è particolarmente interessante e non va sicuramente mai messo tra parentesi. Per quanto nel mondo, io parlo prevalentemente nel mondo africano perché è quello con cui ho maggiori relazioni, per quanto sia stata azzerata totalmente una memoria storica delle lotte della liberazione nazionale, della decolonizzazione, e, come dire, in qualche modo da decenni ormai l'unica cultura massificata che esiste in questi mondi, ahimè, è quella di matrice islamica. Tuttavia la memoria del colonialismo non è mai venuta meno, cioè, come dire, questo discorso riaffiora costantemente, e basta un nulla, no? Cioè, basta che, come dire, qualcuno faccia scattare la molla, no? E qualcuno, come dire, entri in relazione a partire da questo riconoscimento, che diventa anche abbastanza relativamente facile mutare il tipo di relazione, non perché io sia un teorico di questa fantomatica relazione che nel terzo settore funziona come mantra, ma semplicemente come interazione tra un soggetto e l'altro, no? Nel senso che utilizzando alcune parole chiave e alcune pratiche chiave che sono però poi fondate sostanzialmente sul fatto, sul riconoscimento, no? Che il modello coloniale forse in qualche modo non è mai venuto meno e che da parte loro il mondo europeo, il mondo dei bianchi è il mondo che li ha sempre fottuti, insomma, questo, e che continua a fottere indipendentemente dal fatto che questo mi sembra che sia qualcosa di assolutamente chiaro, no? In gran parte, no? in gran parte di loro, no? O quasi, direi quasi nella totalità. Allora, di fronte a un passaggio come quello del decreto Orlando Minniti si pone una questione, cioè si pone una questione di come le persone, gli soggetti, gli operatori che stanno all'interno di questi mondi intendano in qualche modo stare dentro questo processo. Non ce n'è moltissimi, né? Cioè, o si ci adegua, cioè, e quindi si diventa sostanzialmente, si mutua la funzione da operatore cosiddetto sociale a operatore di polizia, perché poi è questo, di infimo grado, comunque a quello, perché la funzione è questa, oppure lo si ribalta. Allora qui diventa interessante, come dire, la proposta che fa Sandro, che è quella di iniziare un percorso insieme, no? ai cosiddetti ospiti, cioè insieme, come dire, alle soggettività migranti, a partire sostanzialmente dal recupero integrale di un vecchio slogan, insomma, che è quello chi educa chi, no? Cioè, quindi in qualche modo, no? Però fondamentale in tutto questo è una cosa, no? È che gli educatori smettano di pensare di essere degli educatori, perché, cioè, vuol dire, se in qualche modo mantengono questo ruolo qua, no? Non se ne esce, no? Perché intanto il modello disciplinare ce lo siamo lasciati alle spalle, quindi, come dire, qualcuno ne avrà nostalgia, qualcuno no, però insomma alla fine, ecco, come dire, su altri piani pensare, già nel momento in cui finisce la figura dell'operaio professionale e diventa centrale la figura dell'operaio massa, uno può anche costruirsi, no, la nostalgia dell'operaio professionale, ma tanto non c'è più, come dire, no? E quindi chi se ne frega, insomma, no? E quindi fai i conti con la figura dell'operaio massa e il modello di produzione a cui questo rimanda, non è che può inventarsene un altro. Quindi diciamo, il mondo di ieri ce lo siamo lasciati alle spalle, qualcuno dirà per fortuna, qualcuno lo rimpiangerà, ma questo non è un problema, insomma. Il problema è affrontare il mondo di oggi. Il mondo di oggi è quello dei dispositivi di tipo neocoloniale che le nostre società stanno attivando. Chi ci sta dentro non ha molte scelte: o li mette in discussione, li fa saltare insieme ai soggetti a cui è deputato questo tipo, oppure si adegua, cioè non credo che possa fare qualcos'altro. Credo che su questo terreno ci siano ampi spazi, no, di possibilità, ma non credo che la partita sia immediatamente chiusa, cioè non è che proprio perché è una partita che, a differenza di molte altre che in questi anni sono state anche giocate, non è una battaglia di retroguardia, no? Perché non si tratta di difendere, ecco, l'errore sarebbe questo: si tratterebbe di difendere, no, o provare, come dire, a funzionare come elemento frenante rispetto a un processo, cercando di conservare il più possibile, no, un modello che c'era. Il problema è stare dentro al mondo, cioè quindi non chiamarsi fuori, starci dentro e lì dentro vedere cosa succede. Io credo che però gli spazi all'interno di questa cosa ci siano, e siano sostanzialmente ampi. Vanno, ovviamente, perché le cose non vengono da sole, vanno sostanzialmente, vanno costruiti.
Facciamo un giro. Non monopolizziamo.
No.
Sono d'accordo. Vuol dire, hai fatto giustamente, sei arrivato 10 minuti dopo che io parlassi sul decreto Minniti, abbiamo detto le stesse cose più o meno. Quindi,
questo mi preoccupa parecchio.
Ti devi preoccupare. Stai diventando dadaista. Che è un po'
bello, se sei
Sì. Ciao a tutte e a tutti, io sono Luca, faccio parte del collettivo di Operatori X, faccio l'operatore sociale da una decina d'anni, lavoro nell'accoglienza da qualche mese e non bevo da poche ore, perché sembrava un po' quello il quadro. E no, sono venuti molti spunti dalla discussione di stasera. Quello che diceva Emilio adesso secondo me è centrale, nel senso che questa sera, in qualche modo, e come diceva Gianluca all'inizio, abbiamo voluto un po' ragionare sulla figura del migrante, sullo scardinare una certa visione vittimistica e anche in qualche modo infantilizzante dei migranti, e ragionare invece sul potere migrante, no? Sulle contraddizioni che porta all'interno della nostra società, sulle trasformazioni che agiscono. E in effetti questa autoformazione originariamente si doveva chiamare proprio per questo potere migrante, poi nel corso dei giorni abbiamo cambiato il titolo, ma proprio per questo. Ma queste questioni ci devono interrogare appunto sul nostro ruolo di operatori sociali, cioè sul ruolo che siamo chiamati a svolgere in questo momento all'interno di quel particolare dispositivo che si chiama accoglienza. Nel senso che l'accoglienza sembra essere costruita proprio per eliminare qualsiasi potenziale politico dalla soggettività migrante, nel senso che è un dispositivo che livella le condizioni di tutti i migranti, a prescindere da quale sia il loro vissuto precedente, dal viaggio che hanno affrontato, e li trasforma in vittime proprio per avere il diritto di poter stare qua, nel senso che non so chi di voi aveva già partecipato alle nostre passate autoformazioni, con Roberto Bertolino ragionavamo proprio di questo, no? Cioè il migrante deve essere in grado di produrre una narrazione di sé che confermi il fatto che sia una vittima, deve raccontare le sue sfighe al paese natale, la guerra che ha attraversato, la fame, il viaggio, mostrare le cicatrici, e quindi questo è un processo appunto che in qualche modo lo depotenzia come soggetto politico e gli dà il permesso di soggiornare regolarmente nel nostro paese solo in quanto vittima, e quindi lo pone immediatamente a un livello subordinato rispetto a quello degli autoctoni e rispetto anche agli operatori sociali con cui si trova quotidianamente a relazionarsi. E quindi questo processo deve farci porre delle domande su quello che è il nostro ruolo quotidianamente quando svolgiamo il nostro lavoro. E come diceva Emilio adesso, certo, il decreto Minniti Orlando cambia radicalmente il paradigma, ma non che prima però fosse in qualche modo il servizio migliore possibile. Comunque questa disparità di potere nella relazione era ben presente e secondo me dovremmo tenerla ben in testa. E non so, è stridente, no, sentire parlare di appunto dei vissuti di queste persone quotidianamente, del viaggio, del fatto che magari hanno camminato per anni per arrivare in Italia, hanno attraversato 4-5 paesi, hanno fatto innumerevoli lavori, hanno vissuto veramente le peggiori cose. Poi, come ricordava Sandro, magari ci sono persone che nel Rojava hanno provato anche a fare la rivoluzione e poi si trovano qua in Italia e nulla, si trovano un operatore sociale che gli dice che devono andare tutte le mattine a scuola, che gli dice che la sera non possono uscire perché è pericoloso, o meglio, perché forse potenzialmente potrebbero essere pericolosi loro per il decoro della città. E insomma, sono tutte questioni su cui secondo me dovremmo ragionare, e credo che però in questo momento siamo davvero davanti a un bivio, nel senso che, come è stato evocato prima, il decreto Minniti Orlando cambia radicalmente il piano. Per quel che riguarda Genova, il potenziale regolamento prefettizio cambia proprio la quotidianità della vita delle persone con cui ci troviamo a lavorare, e cambia radicalmente il nostro ruolo, no? Si diceva, da operatori sociali a controllori. E quindi in qualche modo i discorsi di questa sera devono farci ragionare su in qualche modo l'approccio che noi abbiamo quotidianamente con le persone con cui ci relazioniamo sul lavoro, ma anche su quello che noi vogliamo essere. E secondo me siamo davanti a un bivio, nel senso che appunto o ci rassegniamo a essere controllori sociali, oppure bisogna iniziare a ragionare su pratiche quotidiane di disobbedienza che possiamo applicare nello svolgere il nostro lavoro. Quindi rifiutarsi di in qualche modo di adeguarsi alle nuove direttive, non solo della prefettura, ma anche di molti enti gestori che in qualche modo la prefettura la stanno anche provando ad anticipare rispetto al disciplinamento, al controllo e alla segregazione dei migranti. E quindi appunto, secondo me, siamo a un bivio. Abbiamo, nel senso, abbiamo fatto un percorso come operatori X che ci ha cercato di rendere più consapevoli del nostro lavoro, delle storie delle persone con cui ci relazioniamo, del sistema in generale in cui ci muoviamo, ma secondo me da stasera in avanti dobbiamo anche ragionare di concretamente in che modo possiamo aprire delle vertenze e batterci per cambiare il nostro lavoro in una prospettiva che non sia quella appunto di ridurci a guardie. E secondo me appunto tutte le suggestioni che sono arrivate stasera sono da stimolo, perché questo processo probabilmente non lo dobbiamo fare da soli, ma lo dobbiamo fare anche assieme a alle persone che vivono negli appartamenti dove lavoriamo, perché poi sono decisioni, sono provvedimenti, sono dispositivi che vanno a incidere direttamente sulla loro quotidianità, sulla loro vita e sulla loro possibilità di rimanere in Italia. E anche il fatto che stasera comunque non siamo riusciti a coinvolgere se non poche persone che non siano bianche, europee e operatori sociali ci dovrebbe far ragionare su questo.
Parlano solo uomini, allora parlo anch'io. Ma io approfitto di ciò praticamente per riflettere su due questioni che non c'entrano molto una con l'altra. Da un lato, gli operatori che si ribellassero a questa attività normativa incostituzionale, inutile dirlo, sulla limitazione della libertà personale delegata a dei soggetti privati a cui si affida la qualifica di pubblico ufficiale o roba del genere, così chiaramente la ribellione si inserisce in una situazione che è con la novità di cui parlava bene prima Emilio, cioè il fatto che i lavoratori sono in una situazione di forte debolezza. Quindi io penso che ci vorrebbe un bel coraggio, anzi forse una bella organizzazione per ribellarsi a questa imposizione di diventare un po' dei poliziotti rispetto alla categoria dei profughi da parte degli operatori. Operatori che quanti sono? Qualcuno lo sa. Non gli operatori X, che giustamente sono pochi, ma centinaia, non lo so, io ho sentito dei numeri che mi hanno fatto dubitare del sopravanzare rispetto ai metalmeccanici, non lo so, però sarebbe bello forse qui che qualcuno riuscisse a dirlo, o fare un censimento, perché no, e questo non so se c'è, forse si potrebbe fare. Circa 1000 persone, chi offre di più? A Genova, sì. 1000 a Genova.
Beh, sono tantissimi, sono equivalenti alle ultime fabbriche degli anni 90, le proporzioni sono queste.
Allora non hanno ancora raggiunto la siderurgia. Ma. E questo, cioè, nel senso che tutto ciò si inserisce in questa modifica del patto sociale, della costituzione formale, cioè del fatto che appunto i lavoratori sono in una situazione di forte debolezza e non sono più il paradigma del collante del sistema sociale. Infatti non a caso mi viene in mente, Sandro rammentava della nostra epopea degli anni 90, allora era normale ragionare sull'immigrato, allora non si chiamava rifugiato, immigrato, sull'immigrato come un lavoratore, perché nel sistema della legge turco-napolitano, con le modifiche anche Bossi-Fini, l'immigrato era necessariamente un lavoratore, perché altrimenti veniva espulso. cioè non c'era spazio nelle quote di ammissione del ministero, che poi non le facevano, tante cose ci sarebbero da dire, non c'era spazio, cioè l'immigrato era obbligatoriamente lavoratore. Oggi no, oggi no, come giustamente diceva Emilio, nel sistema della del decreto Minniti e di tutto ciò che gli aleggia e crescerà intorno a questa logica, l'immigrato non è previsto come il profugo, non è lavoratore, no? È lavoratore gratuito, è lavoratore assolutamente precarizzato, cioè in una situazione completamente diversa. E questo è un aspetto su cui, appunto, grazie a voi, cioè, sto riflettendo. Poi c'è un altro che non c'entra proprio niente, che riguarda il consenso sociale di quel divide et impera che è sempre stato lo strumento del potere rispetto all'utilizzo del profugo, come oggi è chiamato, rispetto al consenso sociale. Ecco, qui secondo me noi dovremmo fare una narrazione che abbiamo tutti in questo invece molto, molto ben chiara, che la Lega Nord i negri non li manda via, perché certamente, cioè c'è una nuova frontiera coloniale, quel diavolo che vogliamo, ma la Le Pen, Trump, Salvini non hanno la benché minima intenzione di mandarli via. Quindi l'abitante medio, no, statisticamente, del centro storico, che altro non desidera che di cacciar via il concorrente sul lavoro, quello che gli piscia nel portone, quello brutto, sporco e cattivo, comunque quello che gli appare come una deviazione dal suo universo mondo, e punta su un cavallo marcio, perché non lo farà, semplicemente li maltratta, li disciplina, gli dà il coprifuoco, eccetera eccetera, ma questo non lo faranno, e non lo possono e non lo vogliono fare. Questo forse è un messaggio che bisogna fare, noi ce l'abbiamo tutti ben chiaro, ma dovremmo utilizzare come strumento. Ecco, grazie.
Solo un paio di cose rapidamente. Partendo da questa questione dell'accoglienza, una parola che evidentemente a noi non piace. Credo però che ci sia la possibilità di fare un uso tattico di questo termine, rovesciandone il significato. Non è qualcosa che credo io individualmente, è qualcosa che sta accadendo in molte parti d'Europa. E vi do qualche esempio tratto da due paesi che, come sapete, nello spazio europeo occupano posizioni molto diverse, cioè la Germania e la Grecia. In Germania, nell'estate del 2015, c'era una parola che circolava molto a partire dal mainstream, dallo stesso governo, dai quotidiani storicamente conservatori. Questa parola era cultura dell'accoglienza. Bene, centinaia di migliaia di donne e di uomini in tutte le città e in molti paesi tedeschi si sono appropriati di questa parola e hanno costruito delle iniziative di solidarietà ed accoglienza con i migranti, che sono il più straordinario movimento sociale che ci sia stato in Germania negli ultimi 10 anni. Magari non immediatamente visibile, non capace di organizzare grandi manifestazioni nazionali, e tuttavia si calcola che in 2 anni siano sorte 15.000 iniziative di solidarietà e accoglienza, 15.000, e che abbiano coinvolto tra 2 e 4 milioni di cittadini e cittadine tedesche. Questo è oggi un tessuto sociale di straordinaria importanza che tra le altre cose costituisce un elemento di resistenza nella quotidianità a ogni forma di razzismo e fascismo. E sapete che in Germania il razzismo e il fascismo sono sempre in qualche modo latenti. Prendiamo la Grecia. In Grecia, come probabilmente tutti sapete, dopo l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia siglato nel marzo del 2016 si è creata una situazione quasi paradossale, con più di 50.000 profughi e migranti arenati in Grecia senza alcuna possibilità di uscire dalla Grecia. In questa situazione oggettivamente di emergenza, il governo greco che soluzione ha trovato? La soluzione dei campi, quindi non una grande fantasia il governo greco. Ma contemporaneamente sono sorte anche in Grecia delle straordinarie iniziative di solidarietà che hanno coinvolto dalle isole alle metropoli, anche in questo caso centinaia di migliaia di donne e uomini comuni, persone magari colpite duramente dalla crisi e che tuttavia quotidianamente portano vestiti, portano roba da mangiare ai profughi e ai migranti. Ma in Grecia ci sono state anche altre esperienze. Esperienze ad esempio di occupazione di stabili pubblici e privati con l'obiettivo di costruire degli esempi di accoglienza, delle buone pratiche, per riprendere il termine introdotto da Emilio, di accoglienza. Uno di questi stabili, forse il più noto, è l'hotel City Plaza, un hotel di 7 piani in cui attualmente vivono in condizioni assolutamente dignitose 500 profughi e migranti. Un palazzo di proprietà privata che è stato occupato giocando proprio sull'ambivalenza del termine accoglienza e perfino del termine buone pratiche. Io credo che sia un'indicazione questa che può essere tradotta anche in un contesto come Genova. Perché ad esempio non provare a scrivere insieme a profughi e migranti una carta dell'accoglienza in cui si stabiliscono alcuni principi di base non negoziabili? Ad esempio che non c'è accoglienza senza libertà di movimento. E voi capite che se si comincia a formulare un insieme di principi di questo genere, non soltanto si dà un significato radicalmente diverso al termine accoglienza, si dà anche un'idea di quella che è la città in cui tutti noi vogliamo vivere. Perché la libertà di movimento è negata in forme plateali, codificate, a profughi e migranti, ma ci sono decine di migliaia di persone che vivono in questa come in altre città che non hanno libertà di movimento. E infine, per concludere, in una carta dell'accoglienza di questo genere credo che sarebbe opportuno dare il giusto rilievo al tema del lavoro. Tra le tante cose ragionevoli che ha detto Emilio prima, c'è anche il fatto che i profughi, i richiedenti asilo, sono sempre più posti in una situazione di coazione al lavoro. Questo, guardate, che è un fenomeno che si sta manifestando non solo a Genova, non solo in Italia, ma anche in altre parti d'Europa. Ritorno alla Germania, che è un paese importante, come sapete, in Europa. Che cosa ha fatto il governo tedesco in questi 2 anni, dopo l'arrivo di 1 milione circa di profughi tra il 2015 e il 2016? Ha cercato di metterli al lavoro, superando quello che è stato dai primi anni 80 del Novecento un dogma delle politiche migratorie tedesche, e cioè la separazione radicale tra i migranti economici e i richiedenti asilo che avevano il divieto di lavorare. In questi due anni sono state messe in cantiere decine di iniziative per favorire quella che il linguaggio ufficiale chiama l'integrazione dei richiedenti asilo e dei profughi nel mercato del lavoro. Ma andate nelle campagne del sud d'Italia. Se andavate nelle campagne del sud d'Italia 5-6 anni fa, trovavate a lavorare nei campi molti migranti che avevano il permesso di soggiorno per lavoro, ma avevano perso il lavoro, ad esempio, in una città industriale del nord. Oggi trovate in buona misura richiedenti asilo. Questa è un'altra trasformazione abbastanza significativa della composizione della migrazione e del lavoro migrante. Vedremo se diventerà una caratteristica stabile oppure se sarà superata, ma in questo momento il profugo, il richiedente asilo, viene messo al lavoro in forme coatte, in forme più o meno sofisticate come accade in Germania o nelle forme che trovate nelle campagne del sud. Quindi lavorando nella prospettiva di costruire un'iniziativa politica di alto respiro anche in una città come Genova su questo tema, la questione del lavoro deve essere in primo piano.
Ma io rifletterei ancora un attimo sul discorso del ruolo degli operatori sociali. Effettivamente, come dire, la rinuncia a un certo tipo di ruolo di disciplinamento di custodia è possibile soltanto se si crea un salto che io non vedo soltanto nelle forme della disobbedienza, no? Ma vedo anche nelle forme, per esempio, di un diverso tipo di relazione. Ma ecco, queste forme io penso che non dovrebbero investire o interessare soltanto gli operatori sociali. Ci deve essere da parte di tutta la società un diverso orientamento, perché se, introducendo la chiacchierata di stasera, io parlavo dei limiti di un certo solidarismo che mantiene le distanze, che mantiene le differenze, anzi le sottolinea, no? E che soprattutto non prevede un coinvolgimento personale. Se veramente noi pensiamo di voler giocare una partita di dimensioni nuove, allora questo coinvolgimento personale, questa compromissione personale nella partita dei rifugiati ci deve essere, e può assumere tante forme. Può assumere le forme appunto della disobbedienza degli operatori, può assumere le forme complicità, collaborazione stretta con i migranti, di trovare delle vie in cui ci si mette in gioco anche personalmente, perché allora finché non si rischia nulla, finché non c'è appunto un coinvolgimento, e noi questa cosa già la sperimentammo un quarto di secolo fa, no? Finché non c'è un rapporto che nasce come un rapporto di relazione diretta, eccetera, eccetera, le partite politiche vengono giocate sempre dall'esterno, vengono giocate per e non con. E allora l'idea è proprio di un salto a un regime diverso in cui, appunto, lasciando perdere le solidarietà vuote ed esteriori, ci si compromette e si gioca una partita nuova che è giocata insieme ai rifugiati. Ma questo, come dire, è compito non soltanto degli operatori, ma di tutti quelli che su questi temi sentono e capiscono.
No, volevo dire soltanto due cose, agganciandomi a quello che è stato detto prima. riguardo a, alla Germania, eccetera. Io personalmente ho vissuto alcuni anni in America Latina, in Ecuador, e sono stato in vari paesi dei Balcani, sempre come volontario, come cooperante. Vorrei dire questo, che il problema è di una complessità cosmica, perché le variabili in gioco sono enormi. Ad esempio, quando Sandro faceva riferimento all'accoglienza dei profughi degli emigrati in Germania, situazione di cui non ho un'esperienza diretta, però so da fonti affidabili che ha giocato molto anche una abilità da parte della Merkel a utilizzare per esempio forza lavoro qualificata di un certo livello culturale, come per esempio molti dei profughi siriani. Io stesso ne ho avuti, ho potuto verificare nella mia esperienza di volontario insegnante nel centro storico, che effettivamente c'è un livello medio culturale piuttosto elevato. Cosa che non si trova purtroppo, ahimè, per quanto riguarda persone che vengono dal centro Africa. Ovviamente questo è il frutto drammatico del colonialismo prima e del conflitto imperialista poi. Per me, come per tutti voi, come per i presenti, chiaramente la scelta è tra capitalismo o barbarie. Però purtroppo questo gioca, come giocano i fattori culturali. Come giocano i fattori culturali, perché e di questo ho un'esperienza diretta, avendo 7 anni vissuto in Ecuador, sono stato in Colombia, anche in altri paesi dell'area andina, il senso, diciamo, la forza interiore che hanno le donne di quelle aree nei confronti dei valori familiari, pur essendo oppresse dal machismo, che però non raggiunge, a mio modo di vedere, i livelli di altre aree culturali. Mi riferisco, se non fosse chiaro, a quelle arabe, ad esempio, però ha portato chiaramente poi a facilitare un loro inserimento per quanto riguarda l'assistenza agli anziani in un contesto sotto gli occhi di tutti come il nostro, dove le persone di terza età sono in prevalenza. E allora, di fronte a tutto questo, che fare? Ma io me lo chiedo ogni giorno. Io personalmente, restiamo umani, mi viene sempre al cuore questa frase. Io, partendo dalla mia esperienza soggettiva, ho conosciuto un'altra cultura, ho imparato il rispetto per l'ambiente, che là, sulle Ande, è un valore identitario, non ha soltanto una valenza ecologica. E per questo anche che poi ho, portato qua e cercato di concretizzare una mia presenza nelle lotte ambientaliste. Ora non entro in particolari, tanto avete capito. La conoscenza tra culture riduce, attenua il timore dell'altro, perché quando non si conosce si ha paura, e bisogna cercare anche in questo tutti i modi possibili per veramente favorire la conoscenza, l'avvicinamento, l'interscambio culturale. Un esempio può essere il souk, ma naturalmente io penso a un souk di 365 giorni su 365 e messo in pratica da ognuno di noi. Purtroppo, ripeto, e chiedo scusa, come al solito mi sono dilungato troppo, la complessità e il complesso di valori, di variabili in gioco, quelli culturali, psicologici, gioca a creare ulteriori differenze, ulteriori difficoltà all'integrazione.
Ma secondo me, vabbè, io ho una mia visione molto semplice delle cose, anche se i problemi sono estremamente complessi, però le soluzioni secondo me sono semplici, perlomeno, cioè il lessico e le parole di fondo penso che siano comprensibili da chiunque, al di là delle categorie, cioè migranti, non migranti. E io penso che fondamentalmente adesso la migrazione sia legata a fattori politici, fondamentalmente, più che legata a fattori legati alla natura, ecco. Secondo me la guerra è il punto focale e quindi la scelta va fatta in questi termini qui, soprattutto adesso che siamo entrati, secondo me, in una logica di conflitto permanente. E non lo dico io, cioè lo dicono quelli che hanno messo in atto questo processo, legato a quello che è il nostro modello economico e di sviluppo. E secondo me, se non si riesce a invertire questo, cioè tutto quello che verrà non potrà essere altro che uno sconvolgimento planetario. E questo sta già avvenendo in tutti i termini, sia politici che geologici che sociali. E quindi secondo me le scelte vanno fatte in questi termini qui. Innanzitutto fermare la macchina bellica mondiale. Ovviamente questo qui è il problema di fondo. Poi secondo me certe categorie io non le riesco proprio a riconoscere, cioè nel senso che secondo me migrante o non migrante, lavoratore, cittadino, io vedo delle cose nette, cioè l'uomo che sfrutta l'altro uomo che sfrutta il pianeta, e secondo me le scelte vanno fatte in questi termini qui, cioè anche politicamente. Adesso in questi giorni a Genova sembra che il problema sia di arginare la destra, no? Mi viene da ridere, nel senso che dal mio punto di vista, da ignorante come sono, secondo me l'Italia, da caduta del muro di Berlino, è coinvolta in modo diretto in quelli che sono, cioè lo scenario di guerra portata avanti per il capitalismo, il grande capitalismo, no? E quindi, cioè, è inutile che ce lo stiamo a menare, cioè se non si ferma questo processo, per forza la gente scappa dalla guerra, dalla fame legata sempre allo sfruttamento di quelle che sono le risorse, cioè secondo me ad esempio andare a votare adesso è demenziale, perché il disegno di fondo di tutto l'arco politico è lo stesso fondamentalmente, cioè Minniti non è della Lega, è diciamo dovrebbe essere, si pensa lui forse di essere di sinistra, e quindi secondo me l'unico tipo di relazione che io posso vedere tra chi scappa rischiando di morire e tanti ci restano anche è quella della complicità. Complicità in cosa? Nella lotta rispetto a questo questa architettura che è ormai cioè, globale. Ovviamente non è che ci sia una ricetta, secondo me cioè, sono uscite praticamente da tutti la stessa cosa, che quella secondo me non della disobbedienza, perché dal mio punto di vista trovo assurdo che esistano confini, perché secondo me noi facciamo parte della natura fondamentalmente, quindi già il fatto che esista qualcuno che decida che uno è migrante e uno non lo è quando siamo tutti migranti, cioè l'uomo si è sempre spostato da sempre, non c'è nessuno sulla terra che i suoi genitori erano, cioè tutti si sono sempre spostati, cioè non esiste il concetto di razza, secondo me, di nazione, cioè sono tutte le invenzioni e parole legate a quello che è il potere dello sfruttamento, cioè del dominio, dell'autorità, e secondo me la logica è quella di andare contro un'autorità che è al di fuori di quello che è secondo me l'autorità unica che uno dovrebbe riconoscere, che è quella su se stesso.